File 3B. Ecco, meno male che la Debbie ci dice dove siamo. Allora, continuiamo dopo aver fatto questo excursus su Pilato, veramente un privilegio perché io non so in quali occasioni potremmo stare un'ora su Pilato, però meritava perché tra l'altro per una strana sorte, ironia della sorte, il nome di Pilato è l'unico che c'è nel credo, patì sotto Ponzio Pilato, e sapere che cosa vuol dire sotto Ponzio Pilato è un privilegio, ci aiuta a comprendere di più anche quello che diciamo. Allora, andiamo avanti. Dopo Pilato c'è una frase che suscita, che è molto complessa e suscita anche questo un'attenzione storica, cioè dobbiamo starci un attimino. A noi non è lecito uccidere nessuno. Rispondono così, che è il vero motivo per cui sono andati lì. Guarda, noi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto l'indagine e l'abbiamo giudicato, l'abbiamo condannato a morte, ma noi non possiamo uccidere nessuno. Questo è il motivo per cui siamo venuti qui, ci serve la tua firma, insomma. Questa risposta intanto lascia un'ambiguità di interpretazione che dobbiamo considerare. Si riferiscono questo gruppetto di sommi sacerdoti all'impedimento del potere romano riguardo alla facoltà di mettere a morte, oppure, come sostiene qualche autore, questa espressione si riferisce al decalogo, al non uccidere? In questo caso sarebbe una dichiarazione di purità e di fedeltà alla legge mosaica. A noi non è lecito uccidere nessuno, è un richiamo religioso, cioè alle esigenze del comandamento. In questo caso l'evangelista qui lascerebbe trapelare la sua ironia, facendo dichiarare indirettamente ai giudei la propria autocondanna, come essi cercano di uccidere Gesù anche se la legge lo impedisce. In realtà però la legge mosaica prescrive 11 casi. Adesso qui ero incerta perché veramente non sono andata a verificare, scusatemi, tra 11 e 9, adesso mi sembra 11, però 11 casi in cui è prevista la condanna a morte nella legge mosaica, e Gesù è accusato di 4 di essi in tutti i Vangeli. Se dovessimo sommare le accuse sono 4: bestemmia, idolatria, magia e stregoneria e la violazione del sabato. Poi gli altri casi sono l'adulterio, l'omicidio. Si è più propensi quindi, pur rimanendo in sospeso questa ipotesi, a interpretare la risposta dei giudei in relazione al potere romano, sembra più probabile. Cioè, a noi non è lecito mettere a morte nessuno perché voi ci avete tolto questa possibilità. Noi non sappiamo con precisione però se i giudei al tempo di Gesù avessero o no il potere di mettere a morte e di eseguire la condanna. Molto probabilmente, al 90%, non avevano questo potere, chiaro, come testimoniano i Vangeli. Ma non possiamo escludere che venissero fatte esecuzioni illecite. A favore della storicità di questa affermazione, noi sappiamo che normalmente i romani si riservavano subito, appena conquistato un territorio, si riservavano la facoltà di mettere a morte nelle province conquistate. Si chiamava ius gladii, il diritto della spada. Questo è chiaro che avveniva così, e anche scontato, perché se tu lasci il potere ai vinti di condannare a morte, di eseguire la condanna, può accadere facilmente che i vinti eliminino i nemici dei conquistatori e facciano crescere attorno a loro una cerchia di ribelli. Ecco. Quindi è bene che chi conquista, no, è bene, non so. Non è bene conquistare assolutamente, però se ci mettiamo nella logica del conquistatore, questa è una cosa che avviene. Esistevano però eccezioni e privilegi speciali. A me viene sempre da ridere quando parlo di queste cose, perché cioè, stiamo parlando di cose che non vanno bene comunque. Cioè, non esiste che si conquisti qualcuno, insomma, che si abbia il dominio su altri, però vabbè. Esistevano però eccezioni ovunque e privilegi speciali, come per esempio noi sappiamo qui. I giudei avevano per esempio la facoltà di mettere a morte ogni straniero che avrebbe oltrepassato il Soreg per entrare nello spazio del tempio riservato ai giudei. Ricordiamo dunque che cos'è il Soreg. Vi ho messo qui sotto queste due, questa tabella. Sopra siamo a pagina 9. E sopra ci sono due iscrizioni, adesso ne parleremo. E sotto vi ho messo il tempio, vedete a sinistra c'è il tempio. Poi vedete queste frecce indicano questo muretto alto poco più di 1 metro. Questo è il Soreg, che delimitava lo spazio centrale del cortile del tempio, dove c'era il tempio vero e proprio. Questo Soreg non poteva essere oltrepassato dai pagani. Ed era tutto costellato di iscrizioni, come quella che stiamo vedendo qui, che dicevano: nessuno straniero si inoltri nell'atrio, oltre la balaustrata attorno al santuario. Chiunque vi verrà sorpreso dovrà rimproverare se stesso per la morte che ne seguirà. Quindi, se uno straniero, un non circonciso, osava oltrepassare quel muretto, veniva lapidato all'istante. Vedete qua sotto, noi non sono, sono tutte, sono lettere in greco, però è scritto in greco e in ebraico e in latino, queste iscrizioni. E però possiamo vedere qua sotto, vedete, Thanaton, morte. Questo si legge bene anche qui, Thanat, vedete? Qua, Thanat. Thanaton, e sono tre maiuscole. Qua leggiamo anche Hieron, guardate, tempio. Hieron. Quindi questo è un privilegio. Nel Nuovo Testamento abbiamo esempi di esecuzioni sommarie, per esempio il tentativo contro l'adultera di lapidarla in Giovanni 7. Ancora la lapidazione di Stefano, riportata dagli Atti, l'uccisione di Giacomo, riportata da Giuseppe Flavio, e poi anche il rogo, terribile, va bene, raccontato dalla Mishnah della figlia di un sacerdote condannata per adulterio. Quindi, cioè, abbiamo testimonianze non solo poi dai Vangeli che esecuzioni sommarie siano avvenute. Il Talmud però attesta la sospensione del potere di eseguire la condanna a morte 40 anni prima della distruzione del Tempio, che è avvenuta nel 70 d.C. Quindi già al tempo di Gesù era sospesa questo potere. Ci sono buone ragioni quindi per sostenere il valore storico della spiegazione giovannea, anche se Giovanni oltrepassa il semplice livello storico. E come lo oltrepassa? Con l'affermazione che conclude questa sezione: affinché la parola di Gesù si adempisse riguardo a quale morte, di quale morte doveva morire. È una frase questa che ci dice ancora qual è la preoccupazione dell'Evangelista. Vedete come il narratore accompagna dentro il cortile chi ascolta la passione, perché non si perda continuamente. Questo racconto è costellato di segnali perché il lettore non perda di vista il centro, il significato. Che cosa suggerisce il narratore con questa frase? Che i giudei, di nuovo, realizzano inconsapevolmente il piano divino riguardante il tipo di morte di Gesù, che egli stesso aveva preannunciato. Oh, ma quale parola? Di quale parola si parla qui? Che si adempie? Senz'altro Giovanni 12. Io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Cioè, non abbiamo nessun dubbio, perché Giovanni stesso lo dice già al capitolo 12, qui siamo al 18. Si tratta quindi di una morte in cui Gesù sarà innalzato da terra, è indubbio questo. Lo stesso verbo ipso viene adoperato da Gesù con Nicodemo, vi ricordate al capitolo 3, ve l'ho messo qui, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato, upsosen, il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. La morte di Gesù per crocifissione, tipica dei romani, acquista quindi un doppio senso, il senso materiale di elevazione, perché chiaramente condannato veniva sospeso fra cielo e terra, e il senso figurativo di esaltazione. Questo è un innalzamento, esaltazione. È un atto quindi volutamente distruttivo che diventa però la manifestazione pubblica della vittoria di Gesù. Oh, una cosa. L'Evangelista sottolinea, questo è un commento di analisi pragmatica, quindi sottolinea che già qui siamo nella parola che si compie riguardo alla morte di Gesù, ma ancora non è stata decisa. L'hanno decisa i giudei, ma Pilato anticipa in qualche modo la sentenza, quindi l'Evangelista. Noi lettori allora sappiamo già che le parole, i gesti che leggeremo, la consegna di mano in mano, avranno come esito definitivo la sua morte. Quindi quanto sta accadendo va letto sullo sfondo di questa definitività, dalla quale risulta in modo più speciale la grandezza di Gesù. Perché la misura di questo racconto è il definitivo. Quindi tutto quello che c'è dentro risente di questo sfondo. In particolare la sua regalità, quella che si consegna e dà la vita per i suoi. Lo sappiamo noi e lo sa anche lui. E per spiegarmi, adesso mi viene in mente, scusate, un parallelo che non c'entra direttamente col Vangelo, però per spiegarmi, no? Non so se avete mai letto lo studio su Dante di Auerbach, mi pare. Beh, lui fa una analisi della statura dei personaggi della Divina Commedia e dice che la grandezza che risulta strana di ciascun personaggio di cui Dante parla risente dello sfondo di eternità nel quale sono proiettati, che è, no, quella, la loro sorte definitiva, no? L'inferno, il purgatorio, il paradiso. Questo sfondo di eternità li ingigantisce, ingigantisce anche la natura dei gesti e delle parole che hanno vissuto e del loro destino. La stessa cosa avviene qui, lo sfondo di definitività ingigantisce la figura che ne fa parte. Ok? Mi sono spiegata? Oh, già in questa scena avviene questa elevazione e esaltazione. L'accusato Gesù non pronuncia nemmeno una parola, è già esaltato. Eppure proprio la sua parola si compie qui. È una parola che abbiamo già visto, per realizzarsi non ha bisogno di contesti favorevoli e opportuni. Essa si compie, è udibile ed efficace in qualsiasi pretorio della vita. Quando non ci sono più parole da pronunciare, quando sembra che altre parole decidano della vita e della morte. Questa è una grande speranza, no? Perché ci abilita a diventare sempre cercatori, di quella parola che è dentro le parole, che si compie per noi, si compie per gli altri, che si compie per tutti, no? E noi dobbiamo metterci dentro quella parola, per poter capire il senso di quello che viviamo. Allora, vediamo la seconda parte di questa sezione, cioè l'interrogatorio di Gesù, di Pilato, i versetti 33 e 38. Tu sei il re dei giudei. Allora, leggiamo questa parte. Entrò allora Pilato di nuovo nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse: qui siamo dentro, allora. Quindi prima era fuori con i giudei, Gesù stava dentro e lui stava con i giudei. Rispose Gesù, da capo, scusate. Entrò allora Pilato di nuovo nel pretorio e chiamò Foneo Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei. Rispose Gesù: questo lo dici da te. Oppure altri ti hanno detto di me? Rispose Pilato: forse io sono un giudeo. Il tuo popolo, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato ai giudei. Ora invece il mio regno non è di qui. Rispose Pilato: dunque tu sei re. Rispose Gesù: tu dici che sono re. Io per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Disse a lui Pilato: che cosa è la verità? Ho cercato di leggerlo per farvi entrare dentro l'interpretazione, perché bisogna capire bene questo dialogo straordinario che qui che a me colpisce sempre tanto. Purtroppo non ho potuto adesso approfondire questa cosa che vi sto dicendo, ma vi ricordate, lo dico sempre, mi commuove molto questo: tu sei il re dei giudei, tu lo dici, sono re, perché è il pezzettino più antico del Vangelo di Giovanni che abbiamo, questo piccolo pezzetto di pergamena ritrovato in una cucina di una casa di Alessandria, che è databile nel 120 d.C., 130 d.C., e che ci fa capire se un Vangelo tale è in una cucina di una casa d'Alessandria d'Egitto, noi capiamo che la sua antichità è comunque notevole, cioè ha avuto il tempo di essere copiato, di farlo arrivare fino ad Alessandria d'Egitto in un contesto di una quotidianità. Quindi è preziosissimo, no? Ed è proprio questo pezzettino di Vangelo che ci racconta da dove viene, no? E quanto è antico. Comunque mi commuove sempre tantissimo. Non volevo farvelo vedere, ma no, non ci ho avuto tempo. Vabbè. Allora, vediamo subito queste questioni grammaticali teologiche che ci piacciono tanto. Allora, nella risposta di Pilato, attenzione, al versetto 37: dunque tu sei re? Ucun basileus sei su, viene adoperata l'unica volta nel Nuovo Testamento la particella interrogativa greca ucun, dunque. Nel greco classico ha una sfumatura ironica, viene usata in questo senso: pur essendo nata dall'unione di uc e un, che sono due negazioni, non aspetta una risposta negativa, anzi mette enfasi nella risposta positiva, avendo al medesimo tempo valore conclusivo, cioè non si discute poi su questa cosa. Quindi la risposta di Gesù lo conferma: tu lo dici, sono re. La risposta è, dunque, intanto la domanda come la potremmo rendere? Dunque, in fin dei conti, in conclusione, allora tu sei re. Così. Dovremmo renderla in questo modo. La risposta di Gesù è una risposta affermativa, tu lo dici, sono re, ma con una riserva. Dal momento che la sua concezione della regalità non è quella di Pilato, è una risposta che evita il fraintendimento. Egli non è il re, è il re, ma non è il re che pensa Pilato. Equivale a dire, tu lo dici, non io. Quindi Gesù prende le distanze da questa risposta, non è la sua un'affermazione chiara. È quindi un sì e un no allo stesso tempo, perché Gesù accetta il titolo, ma lo interpreta in modo diverso. E poi tutto il dialogo sarà l'interpretazione di questo titolo. Gesù rimane lì, Pilato sfarfalla da altre parti, ma Gesù rimane su questo titolo. Le due espressioni, sono nato e sono venuto al mondo, formano un pleonasmo. L'ho lasciata questa parola perché mo ve la spiego, perché non dobbiamo saperla. Dov'è che io per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo? Che cos'è un pleonasmo? Ve l'ho messo qua in nota. È un'espressione linguistica caratterizzata dalla presenza di una o più parole grammaticalmente o concettualmente non necessarie. Cioè, quando tu dici due cose e c'era bisogno che ne dicevi una sola, ecco, usi un pleonasmo. Quindi sono nato, sono venuto nel mondo, è uguale. Sono sinonimiche, cioè dicono sono sinonimi, si riferiscono alla stessa cosa, vale a dire all'incarnazione, come poi vedremo meglio. Queste due espressioni, badate bene, perché questo è un gioco bellissimo, letterario. Allora, sono introdotte da eistuto, per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo. Noi ha un valore finale, quindi per questo scopo. Noi, leggendo così, siamo abituati a pensare, sì, tu lo dici, sono re, e per questo motivo, per il fatto che sono re, sono venuto nel mondo, e ci piace tantissimo questa cosa. In realtà, il termine si può riferire a ciò che precede e anche a ciò che segue. Può essere una prolessi, cioè un'anticipazione di quello che segue. Perciò il senso delle parole di Gesù può essere sia che è nato per questo, cioè per essere re, ma ancora di più che è nato per testimoniare alla verità. Dico ancora di più perché Gesù non userebbe mai l'immagine della regalità per descrivere la sua funzione e il suo scopo. Quindi questo testo andrebbe letto così. Rispose dunque Pilato, dunque tu sei re? Rispose Gesù, lo dici tu, non io. Io per questo sono nato e sono venuto nel mondo, per testimoniare alla verità. Quindi spiega che cosa vuol dire la regalità. Bene, un'ultima questione. L'espressione ascolta la mia voce è al genitivo, cioè noi dovremmo leggere ascolta. Di me, ascolta della mia voce, ascolta della mia voce, quindi ascolta quello che c'è dentro la mia voce, potremmo dire così. Ed è diverso dal semplice accusativo. Se io dico ascolto la voce, ma ascoltare della voce, ascoltare quello che c'è dentro la voce, cioè le parole e comprenderle, quindi è più forte. Chi ascolta della mia voce, quindi non significa solo ascoltare senza comprendere, ma una comprensione e un'accettazione. Molto importante questo, eh? Oh, che cosa vuol dire essere dalla verità? Chiunque è dalla verità ascolta della mia voce, cioè è sintonizzato con quello che c'è dentro la mia voce. Nel greco classico, aletheia significa non nascosto, non nascondimento. Quindi aletheia è qualcosa che è dimostrato, che è svelato, che è affermato in quanto è realmente, senza veli. In ebraico verità si dice emet, che viene da aman. Aman, tante volte ve l'ho detto, no? Vuol dire percepire come affidabile, come sicuro, qualcosa su cui posso appoggiarmi, posso costruire quella parola, quella persona, quel dono, no? È affidabile, amen, ci posso costruire. È la base per una sicura accettazione, è il termine della fede, poi tra l'altro emet, e vuol dire verità. Nel Nuovo Testamento il termine verità è determinato chiaramente da tutti e due i significati, perché gli evangelisti scrivono in greco ma pensano in ebraico, tutti e quattro gli evangelisti, ma si riferiscono a comunità pagane, quindi pensano in ebraico ma devono dire il loro pensiero a comunità che pensano in un altro modo, quindi tutti e due i termini, tutti e due i significati si intrecciano. In Giovanni aletheia ha il senso dell'essere autentico, della realtà divina e della rivelazione, quindi di ciò che veramente è Dio e che si è manifestato, che si è reso accessibile e quindi affidabile, tutte e due. Si riferisce alla rivelazione, che non è una serie di dottrine, ok? Non sono pensieri teologici la rivelazione, ma è tutto ciò che è Gesù. È ciò che ha portato Gesù agli uomini, la forma del suo amore. È tutto ciò che ha a che fare con la sua persona, la verità. È tutto ciò che ha a che fare con le sue parole, tutto ciò che ha a che fare con le sue azioni. È una verità, Gesù, è Lui la verità, non è una cosa astratta, che rivela una realtà che è affidabile, è qualcosa su cui ci si può contare, che è Lui e che è la relazione che Lui ha con il Padre. Egli pronuncia le parole del Padre che sono verità, lo dice al capitolo 17, le tue parole sono verità. È pieno di verità, nel prologo viene detto, dice la verità. Al capitolo 8, io dico la verità, non metto, quante volte lo dice, anche al capitolo 16, dichiara se stesso come la verità, capitolo 14, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Questo sintagma greco, ormai sappiamo cos'è il sintagma, dalla verità, essere dalla verità, ricorre solo tre volte nel Nuovo Testamento, negli scritti giovannei. Solo lui parla di questo, non ci sono altri luoghi. È legata alla persona di Gesù, tanto è vero che in prima Giovanni la menzogna, quindi il contrario della verità, è la negazione di Cristo. Lui parla dell'anticristo quando parla della menzogna. Non è una verità divina astratta, ma è la verità di Gesù, che è Gesù e che porta Gesù. Tutte e due, un genitivo oggettivo e soggettivo. Egli è nato e venuto nel mondo per testimoniare la verità, cioè il suo venire nel mondo, questo dobbiamo capirlo benissimo, ci dice veramente chi è Dio. Noi guardando Lui, guardando la sua venuta nel mondo, noi sappiamo chi è Dio, qual è la forma del suo amore per gli uomini, sappiamo qual è la misura di questo amore. Paolo ne parla, possiate comprendere l'ampiezza, la larghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Dio che supera ogni conoscenza. Guardando Cristo noi possiamo sapere questo. Guardando Lui noi sappiamo il volto di questo amore. È quello il volto, è quello vero. Quello che è Gesù, tutto quello che è Gesù, è tutto quello che è la verità su Dio, non c'è altro. Tutto è compiuto. Li amò sino alla fine, non c'è altro. Lui cioè, questo è molto interessante, dobbiamo talmente anche Difficile da dire, no? Come guardare il cielo d'inverno fino all'ultima stella, non ci riesci a spingere lo sguardo così lontano, no? Però dobbiamo cercare almeno un attimo di... Lui è in una relazione con il padre tale per cui quella paternità è vera, solo per lui è vera. Poi, perché lui la condivide con noi, perché lui la parla a noi, diventa vera anche per noi, ma solo lui è il figlio. Solo lui può veramente parlarci di Dio come padre, no? Noi abbiamo conosciuto e abbiamo amato, adesso mi viene in mente Marcello, il papà di Rodolfa, no? Che per qualcuno di noi è diventato il nonno, insomma, no? Abbiamo apprezzato la sua qualità di uomo, di persona, la sua intelligenza, la sua sapienza, abbiamo gustato la sua attenzione, ci siamo accorti di che persona è, ma solo tu lo conosci da figlia, cioè solo tu puoi dire lui come padre, noi no, non in modo così pertinente, così vero. Come lo dici tu? E così è per ciascuno dei nostri genitori. È così lo sposo, così il fratello, così il figlio, così l'amico, no? Un conto è quando io conosco una persona essendo mia amica, un conto è che un altro vede quella persona e non è mio amico. Cioè, è la relazione che noi abbiamo originaria con ciascuna persona che ce lo fa conoscere quella persona. Gesù è il figlio, lui è il figlio, lui solo sa che cosa significhi che Dio è padre e ce l'è venuto a dire, lui solo sa che cosa comporti questa relazione, quanto sia preziosa, quanto è necessario dare tutto per non perderla. Lui solo lo conosce come padre, per questo lui è la verità del padre. Mi spiego? Non è un concetto filosofico o teologico, è un concetto di relazione. Essere dalla verità, allora, è parallelo all'essere da Dio, perché c'è la stessa costruzione. Eina ectu teu, eina ecte tesaleteias. No, cioè, proprio, vedete, c'è la stessa cosa. Ma non sono espressioni identiche, attenzione. Perché essere da Dio, questo lo usa tantissimo Giovanni, significa vivere pienamente, abitualmente, la realtà dei figli di Dio, che ritrovano continuamente la loro origine, la loro provenienza, l'ispirazione profonda, la radice dell'agire cristiano. Essere dalla verità, invece, non è legata al tema della filiazione. Non comporta riferimenti all'idea di origine, non provengo dalla verità, ma mi comporto in relazione alla verità. Riguarda il comportamento cristiano, la maniera dell'essere cristiano nella comunità, cioè appartenendo a Gesù. Questo vuol dire, io mi muovo nella comunità, nella vita perché sono sua. Perché sono dalla verità, che non è un concetto filosofico, badate bene, è una relazione, una relazione. Io entro dentro quella relazione che Gesù ha con suo padre e alla quale mi chiama a partecipare. Questo è essere dalla verità. Dentro questa relazione si forma tutto il mio agire. Che è amore, che trae da questo amore la sua origine, la sua forma, la sua intensità, la sua misura, la sua definitività. Essere dalla verità è essere dentro la relazione che Gesù ha con suo padre, dentro quell'amore e da lì vedere tutte le cose. Quindi si potrebbe dire che essere dalla verità è la condizione interiore del comportamento abituale del cristiano. È è il dove sono quando agisco, è il dove sono quando vivo. Tant'è vero, chiunque è dalla verità ascolta della mia voce, comprende quello che c'è dentro la mia voce, ascolta. Noi abbiamo già incontrato dove questa espressione? Nel testo del Buon Pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Ascoltare la voce, sentirla, comprenderla e accettarla costituisce una condizione per la sequela. Chiunque, esse ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Quindi essere dalla verità, essere discepoli, essere dentro quella persona, quella vita. Allora, vediamo dunque, vogliamo interromperci un attimo prima di entrare, perché sennò.